Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Diciannovesimo incontro. Gelosia, unione.
Anche la gelosia nasce da un sentimento di amore distorto. Spesso non ce ne rendiamo conto perché la scambiamo per amore. Infatti, chi potrebbe pensare che amare significhi non avere alcun interesse per l'amato? Come non vedere in essa il desiderio di restare legati a qualcuno o qualcosa? Non averla significherebbe un rapporto impersonale, superficiale, interscambiabile, per cui l'altro si potrebbe perdere o trovare indifferentemente. L'Apostolo Paolo auspica una gelosia da parte degli ebrei, perché vedendo i gentili che diventano cristiani essi stessi, provocati da questo, scelgano di accogliere anche loro l'annuncio dell'Apostolo. Scrive ai Romani:
«Ecco che cosa dico a voi, gentili. Come Apostolo dei gentili, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni».
La gelosia, però, senza amore vero, deforma il legame, rendendolo motivo di divisione, di invidia per la felicità senza di sé, di possesso dell'altro solo perché sfugge al nostro controllo o non corrisponde più alla nostra richiesta e al nostro desiderio. Il geloso pensa così di difendere il proprio ruolo e la propria considerazione. Si reputa offeso, incompreso o tradito dall'altro. Quante giustificazioni per la gelosia, accecata anche questa dall'egocentrismo che rende ossessionati dalla propria realizzazione a qualsiasi prezzo. La gelosia è un tarlo che logora dentro i sentimenti più intimi, deformandoli e iniettando il terribile veleno della diffidenza e del possesso. È la convinzione che solo un rapporto esclusivo e mio difenda il desiderio di amore che ho. E poi è amore, quindi pensiamo di avere ragione, crediamo possibile qualsiasi gesto o parola, come se il male non riuscisse a deformare anche il sentimento più umano, snaturandolo. Scriveva Roland Barthes:
«Come geloso soffro 4 volte, perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la gelosia possa ferire l'altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità».
La gelosia poi, come l'ira, ma più lentamente, arriva ad accecare e umiliare i nostri stessi pensieri e sentimenti. Quanti episodi di cronaca descrivono una violenza, peraltro probabilmente molto, molto più diffusa, che le donne subiscono nelle mura domestiche o per le strade. La gelosia rende tutti grevi, violenti, cattivi, vendicativi. Si rivela facilmente proprio verso i legami più stretti, come i parenti, per affetti o eredità, come anche nei rapporti di lavoro, che riteniamo mortificanti per noi o con preferenze giudicate non rispettose del nostro ruolo o della nostra considerazione. La gelosia si nutre spesso di un sentimento ferito di ingiustizia subita, per cui sentiamo quello che è dell'altro come fosse rubato a noi, e la gelosia è un modo per riaffermare ossessivamente, a volte in maniera del tutto illogica, il mio. Essa può rendere chiusa anche la stessa comunità cristiana, perché inizia a vivere per se stessa e non guarda con fiducia, senza paura, il mondo intorno. Gesù è totalmente libero dalla gelosia e insegna un amore attento e largo allo stesso tempo, personale, speciale, eppure interamente offerto a chiunque e possibile a tutti.
Dal Vangelo secondo Marco. Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo vietato, perché non era dei nostri». Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi».
L'identità più profonda di Gesù è proprio il non essere geloso di se stesso, del suo potere. Egli, anzi, gode, libero da qualsiasi gelosia, quando vede i suoi felici, esulta per il loro successo, perché la sua volontà è che possiamo essere con lui nella stessa casa del Padre, dove prepara un posto per i suoi. Scrive Paolo ai Filippesi:
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome».
Quello che la gelosia ci fa credere di ottenere, il possesso dell'altro e l'affermazione di sé, lo troviamo solo seguendo Gesù, esaltato perché non ha considerato un tesoro geloso essere uguale a Dio, ma ha donato quello che era e aveva ai suoi. E i discepoli imparano da lui a mettere tutto in comune, per cui non c'è più mio e tuo. Infatti tutto è nostro nell'amore. Perché essere gelosi di qualcuno? Le gelosie invece indeboliscono, immiseriscono, riducendo la vita in conflitti inutili, ispirando le contese, dividendo, come Marta, gelosa della sorella Maria. Questa stava ai piedi di Gesù, si rivela diversa da lei e provoca il suo risentimento, la sua invidia, tanto che si lamenta con lo stesso maestro, rimproverandolo, in fondo, di non difenderla. La gelosia ci fa sentire vittime quando in realtà siamo solo attenti alla nostra considerazione. Solo quando ci liberiamo dalla gelosia possiamo riconoscere l'altro, come avvenne a Giovanni Battista, che si pensa in relazione a Gesù e proprio per questo lo riconosce tra gli uomini ed è il più grande fra i nati da donna. La storia di Giuseppe è il racconto dell'Antico Testamento che ci avvicina a Gesù e lo descrive. Lui è il nuovo Giuseppe che libera dalla gelosia e dalle sue conseguenze terribili e che, nella via del perdono, ricompone l'unità tra i fratelli. È storia di una fraternità divisa dalla gelosia. Il ruolo e i sogni di Giuseppe sono ritenuti automaticamente offensivi dagli altri fratelli. All'inizio la famiglia è unita. I fratelli stanno insieme amichevolmente. Le divisioni iniziano nei pettegolezzi e nel non sapersi più parlare amichevolmente, come descrive la Genesi. Il problema sorge dall'amore di Giacobbe per Giuseppe, dalla preferenza, percepita immediatamente come qualcosa di ingiustamente sottratto agli altri. A lui dona la tunica dalle lunghe maniche, simbolo della predilezione paterna. Tutti hanno l'abito del lavoro, lui quello regale. Essi gli negano il saluto, cioè la pace. Inizia così, nei piccoli, concreti atteggiamenti, a crescere il seme della gelosia, che se non viene combattuto è sempre fertile. Anche Caino è geloso e non riesce più a capire l'amore. La morte stessa, non dimentichiamolo, è entrata nel mondo per gelosia del diavolo. Chi non sa vivere liberamente il suo amore verso gli altri non sa riconoscere quanto lui stesso è amato e guarda geloso quanto è amato l'altro. Interpreta tutto con il possesso, per cui quello che è tuo viene tolto a me o comunque non è mio. Se percepisco quanto Dio mi ama, non posso odiare l'altro che egli ama, perché facendo male a lui faccio male anche a colui che mi ama. Giuseppe aveva una vocazione che gli altri fratelli non avevano. Perché questo deve diventare automaticamente motivo di divisione e gelosia? C'è un di più di amore del Padre per lui, così anche per Gesù. Giuseppe è come Gesù, vittima della gelosia degli uomini, è il prediletto, condannato proprio per essere figlio del Padre. La vittoria di Cristo è proprio perché vince la logica dell'invidia e della gelosia e non si fa irretire da questa. Mentre c'è come un crescendo di rancore fraterno che isola Giuseppe, questi non ha malizia. Per lui i fratelli restano tali. Sono loro che non riescono più a sentirlo fratello, perché interpretano tutto nel calcolo dell'avere, nella logica del potere. Giuseppe è come Gesù, mandato perché i fratelli ritrovino l'unità. Giuseppe sarà commosso di rivedere i suoi fratelli. Non cede alla tentazione del male, alla memoria del male. Ne è libero, tanto da non potersi contenere dal piangere davanti a loro quando finalmente li accoglierà in Egitto. Solo il pensarsi insieme, cercare e difendere l'unità, mettendo sempre da parte quello che divide, amando e facendo nostro quello che è all'altro, ci libera dalla meschinità della gelosia. Perché la guarigione dalla gelosia è imparare un amore largo, fraterno, dove finalmente mio e nostro coincidono. E davvero, come risponde il padre misericordioso alla gelosia impietosa del figlio maggiore, tutto quel che è mio è tuo. E l'unità si costruisce nel ricordarsi di essere parte di un corpo, nel gusto di andare oltre sé e di poter sentire come nostro anche quello che immediatamente non lo è. Quando sentiamo e cerchiamo quello che ci unisce, scompare lo spirito di gelosia.
Della prima lettera di San Pietro Apostolo. Deposta dunque ogni malizia ed ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato, come buono il Signore.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Diciannovesimo incontro. Gelosia, unione. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II. Le meditazioni quaresimali di Monsignor Matteo Maria Zuppi sono raccolte nel volume Guarire le malattie del cuore, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.